Sono le 10, 2 minuti, 15 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà e benvenuti a Tutta la città ne parla. La telefonata che avete appena sentito di Gigi, un ascoltatore che ha chiamato stamattina a Prima Pagina a commento delle parole di Romano Prodi pronunciate l'altro giorno in piazza Bologna durante la Repubblica delle Idee. Non è un tabù l'ingresso futuro di Forza Italia in maggioranza, e poi una considerazione proprio sul personaggio Berlusconi, suo storico avversario, molto, come dire, elogiativa, alla vecchiaia porta saggezza, ha detto Prodi, hanno suscitato reazioni dure, critiche. Questa di Gigi ne è un emblema, ma insomma poi sono arrivati anche molti messaggi stamattina e anche ieri, per la verità, anche da parte di un numero di ascoltatori che in fondo hanno attraversato, seguito con passione, come spesso capita con gli ascoltatori di Prima Pagina, le vicende politiche degli ultimi decenni, e ora vedono con un po' di sgomento l'ipotesi addirittura di un avvicinamento di due figure politiche che davvero nella storia recente del nostro paese incarnano due visioni del mondo, forse addirittura due Italie considerate sino a ieri almeno incompatibili e inconciliabili. Ci sembra molto interessante ragionare su questo. Certo, è anche possibile che stiamo sopravvalutando la frase pronunciata da una persona, Romano Prodi, durante un'iniziativa culturale, così, come dire, dal sen fuggita, ma che in realtà non significa molto di più e che non ha tutta quella valenza politica che altri hanno voluto attribuirle, cioè Prodi che si candida al Quirinale tra un anno e mezzo con i voti di Forza Italia, l'ipotesi reale di un sostegno. Addirittura Alessandro Rico sul Giornale un'ora fa pubblica un intervento che si intitola Il piano del PD per sostituire i grillini, una nuova maggioranza che non sarebbe più giallo-rossa ma, fatemi pensare, rosso-azzurra in questo caso, davvero qualcosa di complicato da immaginare considerando la storia passata del nostro paese. Però è interessante capire anche dal punto di vista storico, perfino antropologico, la vicinanza e anche le reazioni che questa vicinanza sta suscitando nel nostro pubblico. Facciamolo dunque insieme questo percorso stamattina tra passato e presente e futuro della politica italiana, insieme a voi innanzitutto. Scriveteci al 335 56 34 296, vanno bene i messaggi sia via SMS sia via WhatsApp, e noi cominciamo subito con i primi ospiti, che sono Massimiliano Panarari. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e molte grazie per l'invito. Un buongiorno a
professore associato di sociologia della comunicazione all'Università Mercatorum di Roma, ha scritto da poco un libro insieme a Guido Gili, uscito per Marsilio, La credibilità politica, che se non sbaglio ha un sottotitolo già emblematico come giudizio sulla politica di oggi: radici, forme, prospettive di un concetto inattuale. Ecco, capiremo perché la credibilità è inattuale e se queste cose hanno un senso anche rispetto al tema di oggi per noi. Paolo Flores Arcais, buongiorno e benvenuto, filosofo, direttore della rivista Micro Mega.
Buongiorno.
Buongiorno e benvenuto. Credo sia con noi anche il professor Alessandro Campi, benvenuto anche a lei.
Buongiorno, caro saluto agli ascoltatori.
Insegna storia del pensiero politico all'Università di Perugia, direttore della rivista Di Politica, annuncio che peraltro tornerà nel mese di agosto dal 17 al 23 in quella settimana a condurre proprio Prima Pagina. E poi un altro ospite ancora, Francesco Borgonovo, buongiorno e benvenuto anche lei, vice direttore della Verità.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Del quale ricordo un libro appena uscito per UTET, La malattia del mondo in cerca della cura per il nostro tempo, che a mio modo di vedere offre forse uno spunto anche per capire i sommovimenti all'interno della destra italiana e europea, e forse anche queste ultime notizie, queste chissà parole di Romano Prodi persino. Allora io vorrei cominciare da Massimiliano Panarari, uno studioso di politica e anche di comunicazione politica, per chiedergli se lei si è stupito sia delle parole di Prodi, le stiamo sopravvalutando, è il classico errore dei media che esagerano, oppure invece c'è qualcosa di profondo e interessante che non ha solo a che vedere con la tattica e la strategia per il futuro, ma anche per il fatto che appunto il tempo passa e i nemici di un tempo forse si possono sentire più vicini e più affratellati rispetto agli alleati cosiddetti di oggi. Panarari.
Probabilmente ci sono molti fattori, chissà se effettivamente il tempo sia anche un grande lentivo rispetto a conflitti durissimi persino tra due duellanti che hanno caratterizzato la storia della Seconda Repubblica, per l'appunto come Romano Prodi e Silvio Berlusconi. Però forse potremmo partire dall'idea della politica, cioè la politica è l'arte del possibile, almeno lo è stata a lungo, oggi lo è sempre di meno, oppure la presa d'atto della realtà e della contingenza. Allora ecco che Prodi sembra aver preso atto di quelli che sono, diciamo così, numeri, di quella che è la situazione attuale e naturalmente di una prospettiva politica che in parte lo riguarda direttamente e in parte riguarda i destini di questo governo. In un numeri sono i numeri problematici del Senato per il governo Conte 2. E l'arresto Prodi 2 per l'appunto aveva avuto una serie di vicissitudini molto forti che erano arrivate fino alla caduta del governo proprio rispetto ai numeri nel Senato e come molti ricorderanno tra gli ascoltatori e le ascoltatrici aveva bisogno del costante soccorso dei senatori a vita. E quindi rispetto a questo c'è la presa d'atto e la constatazione del fatto che perché il Conte 2 esca dall'immobilismo e dalla paralisi che lo caratterizza, cioè lo stesso Prodi, quindi sia in grado di prendere delle decisioni, occorre allargare la maggioranza, o meglio, non allargare la maggioranza, ma poter contare su alcune questioni chiave, su alcune questioni decisive, su un soccorso e su un aiuto proveniente da una forza politica che sta al di fuori dei confini della maggioranza giallorossa. In questo caso, per l'appunto, Forza Italia, perché una delle issues fondamentali a cui abbiamo assistito nel corso della ridefinizione, potremmo dire, delle categorie, almeno della politica contingente in questa fase, è l'europeismo. Ecco che sull'europeismo Berlusconi e Forza Italia hanno una posizione sostanzialmente differente da quella del resto del centrodestra, meglio del destra-centro, perché per l'appunto il centrodestra è germanizzato da Berlusconi, e la maggioranza parlamentare Prodi hanno per l'appunto un orientamento europeista che può trovare delle convergenze. Innanzitutto sul MES, che sappiamo essere estremamente problematico dal punto di vista dell'accettazione per una parte del Movimento 5 Stelle, quindi del primo partito di maggioranza. Allora c'è anche un elemento per l'appunto di ridefinizione dei cleavage molto simile, quindi un elemento di prospettiva, un elemento anche concreto possiamo dire, perché per l'appunto questo paese ha veramente bisogno di liquidità e di risorse per affrontare una fase che dal punto di vista della crisi sociale ed economica si presenta davvero drammatica. L'altro elemento, l'hanno detto tanti analisti, tanti giornalisti, tanti osservatori, ha probabilmente a che fare anche con una prospettiva personale del presidente Prodi.
Con una prospettiva, scusi, l'ho sentita male, con una prospettiva?
Con una prospettiva di politica personale di Romano Prodi. Sì. Nel senso che la corsa al Quirinale è un altro degli elementi fondamentali che caratterizza, diciamo, la durata di questo governo. E allora ricordiamo che dopo non aver avuto i numeri per tentare l'elezione sul Colle in una serie di occasioni passate, forse questa è una maggioranza particolarmente favorevole o che si presenta come particolarmente simile ad un'ipotesi quirinalizia appunto per Prodi. E il terzo elemento ha per l'appunto a che fare forse con lo stemperarsi, non delle differenze naturalmente nel tempo, ma con lo stemperarsi di quell'idea di duellanti per cui Prodi in qualche modo segna questa fase politica dicendo quella stagione che è durata tantissimo, la stagione della Seconda Repubblica, si chiude anche con un atto da parte sua. E noi sappiamo che i politici nel corso del Novecento hanno voluto lasciare dei segni che in qualche modo consegnano la loro prospettiva e la loro visione al tempo, e forse Prodi ha messo anche questo elemento che sta a metà tra, diciamo, l'autobiografico e per l'appunto la sua visione della politica all'interno delle dichiarazioni, che comunque, ricordiamolo, erano dichiarazioni per l'appunto a margine di una fetta in un momento estivo in cui è possibile anche dire cose che poi forse possono essere almeno in parte ridefinite.
È molto suggestivo il riferimento che ha fatto ai duellanti, ricordiamo il film di Ridley Scott basato sul racconto di Joseph Conrad, la storia di questi due ufficiali dell'esercito francese che passano la loro intera vita a sfidarsi. Beh, in qualche modo Prodi e Berlusconi hanno rappresentato figure di questo tipo, magari non con la medesima violenza, e ora, come dire, la cosa disorienta per chi si è negli anni, nei decenni addirittura, schierato con l'uno o con l'altro, pensando che l'Italia fosse divisa come da una linea di faglia invalicabile. C'è da dire che bisogna anche registrare per dovere di cronaca, io ho citato poco fa dal sito del giornale l'articolo di Alessandro Rico, addirittura il piano del PD per sostituire i grillini con Forza Italia, magari con un pezzo di grillini, anche perché sennò la matematica non reggerebbe l'operazione. Ma poi ci sono le dichiarazioni di Berlusconi che smentisce, che dice l'ipotesi è semmai di un sostegno esterno, di una collaborazione in ragione della sostenibilità economica, della salvezza del paese, ma in nessun caso c'è un endorsement da parte di Forza Italia all'attuale governo Conte. Però qualcosa c'è, dal momento che c'è anche discussione in seno al centrodestra. Volevo subito chiedere a Flore D'Arcais come la vive lui, anche perché insomma lei è stato, cioè, non è mai stato indulgente nei confronti di Silvio Berlusconi, neppure nei confronti del centrosinistra, per la verità, in questi anni e direi decenni. Stiamo esagerando, sopravvalutando, oppure c'è qualcosa di interessante che segna forse un passaggio d'epoca?
Interessante no,
di disgustoso, sì. Uno dei rischi maggiori per le democrazie è la perdita della memoria. La democrazia italiana ha già perduto la memoria storica, cioè la memoria del fascismo, del male assoluto. Sta perdendo anche la memoria della cronaca, cioè degli anni recenti, del quarto di secolo del berlusconismo. Ha dimenticato che Berlusconi e il berlusconismo segnano la degenerazione della politica in Italia e quindi l'inizio di una crisi che rischia di diventare irreversibile per la democrazia italiana. Nel 92 noi abbiamo Tangentopoli e i grandi delitti di mafia, Falcone e Borsellino che vengono uccisi, e la reazione da parte sul piano giudiziario, Mani Pulite e la procura di Milano, di Borrelli, e contro le mafie la procura di Caselli, e la grande maggioranza del popolo italiano che si riconosce nell'azione di questi magistrati. È un momento di grande speranza, c'è l'Italia di Tangentopoli, della corruzione e delle mafie, o della zona grigia rispetto alle mafie, chi non è mafioso ma chi non le combatte, e dall'altra parte c'è l'Italia che vuole voltare pagina. Queste sono le due Italie. Ha vinto l'Italia di Berlusconi per ora, l'Italia del malaffare, l'Italia che non vuole più le regole, che in nome del potere, della ricchezza, si può far tutto, l'Italia in cui le differenze crescono a dismisura. Ecco, è l'Italia, questo è stato il berlusconismo, e il berlusconismo non è stato combattuto da Prodi, purtroppo, perché io potrei anche raccontare tanti episodi personali, visto che ho partecipato inizialmente e poi sono diventato immediatamente critico di quella esperienza che ha tradito tutte le promesse. Ma la lotta contro il berlusconismo non l'ha fatta il governo Prodi, che ha imbarcato perfino Mastella, ci rendiamo conto, Mastella ministro della giustizia, l'hanno fatta i grandi movimenti di piazza, i 3 milioni con la CGIL al Circo Massimo, il milione di manifestanti a Piazza San Giovanni con i girotondi, e manifestazioni che per anni si sono moltiplicate. Tutto questo che ha impedito che il disegno di Berlusconi si realizzasse fino in fondo, che era il disegno di un vero e proprio regime che alla Orban, in sostanza. Non gli è riuscito per questa opposizione, tutto ciò, il berlusconismo ha incubato tutto il peggio che poi ha continuato e che ha portato alla situazione attuale, dove abbiamo l'alternativa fra la padella e la brace, l'alternativa siberiana. C'è un romanzo che racconta l'alternativa siberiana: se si rompe il ghiaccio in Siberia quando la temperatura è a meno 20 e cadi nell'acqua, se rimani nell'acqua ti congeli, se vieni tirato fuori dall'acqua ti congeli, in ambedue i modi muori. Oggi noi abbiamo un governo che è un governicchio, che è una cosa impresentabile, e un'opposizione che è il prefascismo. Eppure nella società civile, in modo disperso, tutte le forze che hanno combattuto in questi 25 anni, anche forze più giovani, e la quantità di italiani che sono impegnati nel volontariato, nelle iniziative culturali, eccetera, sono l'unica possibile alternativa, altrimenti andiamo verso una situazione in cui si può addirittura parlare di fare Berlusconi senatore a vita, cioè Tangentopoli senatore a vita. Siamo al mondo alla rovescia, siamo all'avvilimento totale di tutto ciò che c'è stato di buono in Italia. Si è veramente senza parole.
La sua visione si riflette, devo dire, in parecchi messaggi degli ascoltatori. Ne voglio leggere perché ho dato il numero e ora è il momento di dare conto, anche se sono davvero troppi per leggerli tutti, poi li pubblichiamo sul sito. Ma a parte uno che dice, vabbè, abbiamo davvero bisogno di stare a parlare di personaggi così datati, vecchi, lasciatemelo dire, vecchi, quando credo che il paese, scrive Luisa, in cui viviamo, abbia una necessità impellente di energie nuove che sappiano vedere il futuro per le nuove generazioni. Poi Marco da Lucca: penso che il problema di base sia la mancanza di conoscenze, informazione, cultura, per scardinare la mistificazione per cui le destre, di cui Berlusconi è rappresentante principe, rappresentino anche le classi popolari. Gli italiani dovrebbero capire che le destre rappresentano invece gli interessi delle classi borghesi, altoborghesi, capitaliste. Ma sarà ancora così? Verrebbe da chiedere a Marco. E poi Gianni da Verona, che dice: occhio però che la cosa è reciproca, quello che Berlusconi è per la sinistra, lo stesso Prodi è per la destra. Ma mi verrebbe da chiedere a Francesco Borgonovo: quale destra? Borgonovo, oltre a questa domanda le aggiungo una riflessione che ho fatto scorrendo le pagine del suo libro La malattia del mondo in cerca della cura per il nostro tempo, che parla in realtà della pandemia, di quello che è successo partendo dai famosi mercati umidi, wet market della Cina, e trovando in quella umidità dei mercati, dove è avvenuto dopo lo spillover la diffusione del contagio, una chiave per interpretare il male del mondo in generale. Non è solo una questione sanitaria quella che lei affronta nel libro, come a dire, la liquidità, la società liquida, questa espressione abusata, coniata da Bauman, la globalizzazione che ha valicato tutte le frontiere, è un po' quello che ha determinato l'esplosione della pandemia e, se non capisco male, un po' il problema è quello, forse il vero male del mondo in questo momento. Se questa è la situazione per moltissime persone, la globalizzazione, la tracotanza nel dare oltre i libri, lei parla proprio dell'impero talassocratico, il mare che vale che ha le frontiere terrestri, sono anche vecchie categorie di Carl Schmitt, insomma, la terra contro il mare. E se questo è il mondo del 2020, non è che in realtà però c'è solo una parte della destra che risponde a questa esigenza di frenare la liquidità e ristabilire le frontiere, e invece la destra, come dire, moderata, europeista di Berlusconi, che ha votato anche Ursula von der Leyen, che è ancora globalista perché lo era e iperliberista, in realtà sta più dalla parte di Prodi? Cioè, in realtà non sorprende questa convergenza di oggi, perché in realtà se la dicotomia del mondo contemporaneo è tra pro e contro l'apertura, la libera circolazione di merci e persone, in realtà Berlusconi e Prodi sono molto più vicini di quanto non lo sono invece Berlusconi e Salvini e Meloni, e quindi in realtà sta solo venendo fuori una verità profonda. È una interpretazione eccessiva, secondo lei, Borgonovo?
No, assolutamente, anzi c'è una destra che alla liquidità è molto interessata, nel senso della propria liquidità.
In tutti i sensi, quella, conto in banca.
Questo sarebbe vero a un livello, come dire, un po' più elevato, però io credo che le categorie di destra e di sinistra oggi vadano completamente ridiscusse e anche reinterpretate in un'altra maniera. La grande dicotomia oggi è fra chi si oppone a un certo modello neoliberista e chi invece questo modello lo asseconda, ed è evidente che ci siano delle forze cosiddette di destra che sono totalmente a favore di questo modello di libera circolazione negli Stati Uniti, come in altri paesi europei, come anche in Italia, e le posizioni diverse di Forza Italia rispetto ai cosiddetti sovranisti lo dimostrano. Il problema è che io temo che il ragionamento nel caso del rapporto fra Prodi e Berlusconi non sia così, così elevato, appunto, non si basi su queste riflessioni sulla modernità o su ciò che non va nel
però mondo. L'europeismo, per esempio, no, esplicitamente li accomuna, al di là del caso del voto insieme della maggioranza di Ursula von der Leyen, si è parlato di maggioranza Ursula.
Assolutamente, anche una visione del mercato li accomuna, magari la destra berlusconiana, il centrodestra è stato un po' più spinto da questo punto di vista negli anni passati, ma io credo che per esempio tra alcune posizioni di Renzi appunto e di Forza Italia ci sia una sovrapposizione quasi totale, infatti vanno molto d'accordo e su queste basi anche nasce il patto del Nazareno. Poi però, ripeto, c'è un altro terreno in realtà su cui queste nuove corrispondenze amorose si appoggiano, cioè io non credo che sia semplicemente una questione di visione politica per qualcuno che insomma in maniera un po' più nobile lo è senz'altro, però io credo che si tratti di interessi a molto più breve termine. Qui evidentemente c'è in ballo l'elezione del Presidente della Repubblica, quindi Prodi ha bisogno in qualche maniera di Berlusconi e di Forza Italia, e poi c'è anche la questione di ridimensionare i 5 Stelle al governo, ed è per questo che una parte della sinistra si sta avvicinando con dichiarazioni veramente comprensibilissime ma surreali. Una parte della sinistra ha sempre visto Berlusconi come lo ha descritto poco fa Flores Tarkais, cioè come una delle nuove incarnazioni del male assoluto, come un servo di Mammona, mi ricordo qualcuno lo descrisse. Lo stesso Prodi diede dell'ubriaco a Berlusconi in un dibattito televisivo che ebbe anche una certa risonanza all'epoca. E quindi questo cambio di fronte è veramente anche inquietante, dà l'idea un po' del livello, secondo me, della politica italiana. Quando vedo Italia Viva che spinge per fare una commissione sul caso Mediaset, evidentemente potrebbe essere bella questa cosa se si dicesse dopo 20 anni che hanno paralizzato l'Italia in un dibattito sfinente pro o contro Berlusconi, se finalmente si riuscisse a trovare, come dire, un dialogo, un modo per così abbassare i toni, sarebbe anche bello. Il problema è che tutto questo avviene per altri interessi, che sono quelli di bottega, a stretto giro di avere un governo ridimensionato nella sua componente 5 Stelle e che comunque faccia così, tenga da parte Salvini e la Meloni, e dall'altra quella di arrivare all'elezione di un Presidente della Repubblica che potrebbe essere Prodi, perché Prodi continua a sperarci da anni, o comunque un altro uomo di continuità europeista, e ancora una volta si tengono a margine le componenti populiste. Quindi le cose sono vere entrambe. Dal lato io penso che ci sia un grande scontro fra chi è a favore del neoliberismo, che sia più a sinistra e quindi più attento e più concentrato sui cosiddetti diritti, su alcune battaglie LGBT ad esempio, oppure sui migranti.
Che però quelli sono contrari al neoliberismo, no? Quindi è più complicata la cosa.
Ma io in realtà penso che siano pensino di essere contrari formalmente. In realtà la grande insistenza che si fa oggi sull'apertura dei confini, sul fatto che le persone possano circolare liberamente, è semplicemente l'altra faccia della libera circolazione delle merci, tant'è che l'immigrazione come fenomeno globale è funzionale al sistema neoliberista, perché crea un esercito industriale di riserva, come diceva qualcuno, e credo che vedere solo una parte, cioè limitarsi a, come ha fatto per tanti anni il centrodestra berlusconiano ad esempio, limitarsi a dire che quello dei migranti è un problema di ordine pubblico o di decoro urbano, sia sbagliatissimo, e dall'altro limitarsi, come fa la sinistra, a dire che è un problema di diritti o di razzismo è altrettanto sbagliato. Qui ci sono delle dinamiche economiche che vanno secondo me combattute. Una parte della destra lo fa prendendo in considerazione il problema nella sua interezza, anche una parte della sinistra comincia effettivamente a ripensare la libera circolazione delle persone, che poi in questo modello vengono alla fine della fiera trasformate in merci, e quindi ci sono delle vicinanze tra destra e sinistra che solo 10 anni fa erano impensabili. E così,
ci sono delle vicinanze, per esempio, scusi se la interrompo, sul tema molto scottante del MES. Abbiamo ospitato noi la settimana scorsa, Tutta la città ne parla, un bel dibattito sul MES tra Carlo Cottarelli e Stefano Fassina, dove Stefano Fassina esprimeva delle posizioni abbastanza simili, ovviamente con dei presupposti diversi, insomma, alle critiche.
Stefano Fassina è una prospettiva sovranista, di sinistra.
È proprio quello che stava dicendo lei. Guardi, la interrompo solo perché volevo coinvolgere anche Alessandro Campi. Lei ha già detto una serie di cose molto interessanti proprio su un concetto espresso a Borgonovo, che diceva: beh, però innanzitutto qui c'è strategia o tattica politica, non lo so, si guarda l'immediato futuro, il Quirinale per Prodi, chi lo sa. E però Alessandro Campi, da grande osservatore e studioso della politica, ci sono anche delle classi sociali oppure comunque dei bacini di popolo italiano di riferimento che si hanno visto in Prodi o in Berlusconi il loro leader, la loro guida per molto tempo. Davvero, diciamo, questa convergenza potrebbe significare che si stanno scompaginando le cose anche a livello sociale, oppure no? Oppure in realtà vale quello che ci ha detto poco fa Flores Arcai, le sue parole sono piaciute, devo dire, a molti ascoltatori che lo ringraziano, che in realtà c'è uno scollamento assoluto, cioè società civile e il cosiddetto teatrino della politica, quindi in realtà queste vicende raccontano solo dei vari personaggi politici e niente più.
Lo scollamento tra società civile e teatrino della politica era un grande refrain berlusconiano, vorrei ricordare.
Sì, infatti, i cortocircuiti della storia.
Un argomento un po' scivoloso. Ma io vorrei provare a tranquillizzare molti vostri ascoltatori che stanno intervenendo e lo stesso Paolo Flores d'Arcais rispetto alla eventualità che Berlusconi diventi senatore a vita, no? Tangentopoli portata nelle istituzioni. Immaginando che Berlusconi sia uomo di mondo, quindi diciamo non politico, che in realtà ha una sensibilità politica acutissima, come ha dimostrato in questi anni, molto scaltro, molto furbo, io penserei che lui per primo non sta prendendo minimamente sul serio queste profferte politiche, quindi credo che sia il primo a non credere che si possa, quindi, dargli il laticlavio a vita o addirittura portarlo sul colle del Quirinale. Nel senso che, appunto, essendo un politico, sa perfettamente qual è la posta in gioco in questo momento, che è molto prosaica, molto contingente, appunto molto politica. E sono due le questioni. Innanzitutto, un tentativo assolutamente legittimo, secondo me, di scompaginare il centrodestra, che è la creatura politica di Berlusconi, alla quale lui continua a restare fedele, nonostante non ne sia più il leader. Il centrodestra unito è una forza politica potenzialmente vincente, quindi ci sta tutto l'interesse da parte degli avversari a incunearsi all'interno di questa alleanza, per quanto un po', diciamo, dialettica diventata negli ultimi tempi, sfilandone potenzialmente un pezzo. Quindi, diciamo, c'è anche una buona dose di strumentalità di cui lo stesso Berlusconi si rende conto. Lei citava le sue dichiarazioni recenti, un intervento da lui firmato sul foglio, in cui ha ribadito che in realtà non ha nessuna intenzione di lasciare il centrodestra, semmai intende rappresentarne l'anima moderata, liberale, europeista. Anche questo è un suo vecchio tema, quindi, diciamo, politica contingente, che non vuol dire che sia politica volgare, visto che la politica è sempre contingente. Poi c'è la questione della Presidenza della Repubblica, che però io non personalizzerei troppo. Sicuramente c'è l'interesse di Prodi a crearsi una rete di alleanze che possa soddisfare la sua storica ambizione. Però il fatto che siano iniziate le grandi manovre per coinvolgere l'opposizione nella scelta del futuro capo dello Stato, secondo me anche qui risponde ad una logica politica elementare, ma anche a suo modo virtuosa. Il capo dello Stato deve, non può essere eletto con il coinvolgimento dell'opposizione, magari di quella che si ritiene l'opposizione più dialogante, quella più vicina a se stessi su certi temi, ad esempio l'Europa. Quindi, francamente, non ci vedo niente di particolarmente scandaloso. Poi sicuramente ci sono molti degli altri elementi.
Quindi dalla coalizione Ursula alla coalizione Romano.
Ma sì, potrebbe essere questo riflesso, però ripeto, al di là del personalismo, degli interessi di questo o di quello, c'è un'esigenza politica a creare un fronte allargato per la scelta del capo dello Stato, soprattutto in una situazione molto polarizzata e molto disgregata come quella che abbiamo sotto gli occhi. Quindi io, diciamo, ricondurrei tutta la discussione a questi due elementi, che sono molto prosaici, molto politici, se vuole molto strumentali, ma poi, insomma, la politica spesso si spiega anche in questi termini, non c'è niente scandaloso. Un ultimo motivo, se posso. Sì. Probabilmente lei prima parlava di due taglie diverse. Ora, il fatto che siano state due taglie diverse, quella di Prodi e di Berlusconi, non vuol dire che debbano essere considerate, come spesso si è fatto, l'intervento di Flores lo ha ribadito, inconciliabili sul piano addirittura antropologico. Forse è stato un errore impostare la lotta politica negli ultimi 30 anni in Italia in questa chiave. Questo forse è stato il vero vulnus alla democrazia italiana, cioè immaginare che ci fosse una battaglia mortale tra due Italie che non soltanto rappresentavano interessi diversi, che è assolutamente legittimo e normale, ma che addirittura rappresentavano due antropologie, due vocazioni. Questa è una logica da guerra civile. Se si entra in questa spirale per cui non ci si può parlare, tanta è l'alterità tra mente, lo sbocco logico inevitabile, poi lo scontro armato. Allora, da questa logica forse bisognerebbe uscire. Chi è stato protagonista di quella stagione politicamente, non soltanto sul piano del dibattito intellettuale? Prodi probabilmente sente anche l'esigenza di ripensare quella stagione, non in una logica banale di conciliazione, ma forse anche in una logica di ripensamento autocritico. Se siamo oggi nella situazione in cui ci troviamo, l'Italia molto polarizzata, molto divisa, appunto con un governicchio che non governa, con un'opinione pubblica che non sa più dialogare, forse perché ci portiamo dietro quella cattiva eredità, quel modo di far politica in cui ci siamo divisi all'ultima spiaggia tra berlusconiani ed anti-berlusconiani. Ma quanto ha fatto bene questo all'Italia? Forse è legittimo chiederselo.
Una polarizzazione che peraltro non fa solo parte della nostra storia, basta guardare agli Stati Uniti oggi di fronte alla figura di Donald Trump. Poi però c'è l'altro scollamento che forse è il più decisivo per capire il presente, lo trovo nelle parole di Sante, questa ascoltatrice che scrive: dovremmo impiegare il nostro tempo per discutere di argomenti validi, invece eccoci ancora a chiacchierare su dichiarazioni che hanno dell'incredibile, non c'è limite al decadimento. Prodi e Berlusconi in realtà, dice, non si sono mai sfidati, appartengono la stessa parte, la parte avversa è la gente comune, i cittadini onesti, qualcosa che riemerge anche in altri sms. Davvero ho quasi l'imbarazzo della scelta a leggerli, andatevi lì a spulciare sul sito di Radio 3 perché sono davvero molto interessanti. Io vi ringrazio, sarebbe interessante ascoltarvi ancora, ma insomma il tempo ora è finito. Continuiamo con musica, grazie a Borgonovo, Flores d'Arcai, Spanarari e Campi, con un brano dovrebbe essersi ispirato, almeno così dice il suo autore, alle chiacchiere da bar. Il cantante Povi, a proposito di questa sua canzone del 2016, Era meglio Berlusconi, che riprende la voce presunta di un vecchio elettore del Partito Comunista che, guardando lo sfacelo della politica, si spinge a un sentimento nostalgico nei confronti dell'ex presidente del Consiglio. Era meglio Berlusconi.
Sì, era così. Antonio. Mi sono ritrovato al bar insieme a tanta gente a fare le famose chiacchiere da bar e mi sono sentito diversamente intelligente.
E chi dice va voto Grillo? E chi dice va vado a Squillo? Noi siamo i meglio in Italy, diceva uno del PD. E chi dice va voto Lega? Trincando il suo liquore strega. Tra vini e birre parlavamo di politica. E chi dice va porca vacca, siamo proprio nella cacca, sti governi pirotecnici ci hanno rovinati, e tra i partiti e le partite, complotti e super enalotti, Ronaldo, Messi, figa, e gruppo Bilderberg. E poi c'era quel vecchietto di 80 anni, un convinto comunista, con la falce del martello, Che Guevara sul cappello, stalinista, leninista, marxista nel cervello, mi ha tirato anche una spinta e con tutta la sua grinta mi ha detto Povia, 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 mi sono rotto i coglioni e dico che era meglio Berlusconi. Compagno, cosa dici? Era meglio Berlusconi, ma così ti fai nemici.
E questo era Povia, un cantautore che non ha mai nascosto le sue vicinanze alla destra italiana, le posizioni anche più dure, rigide, per alcuni anche molto reazionarie, sin dalla sua partecipazione, ricordo, al Festival di Sanremo. Noi continuiamo in questa puntata in cui si rimescolano un po' le carte tra destra e sinistra, a partire da quelle parole di Prodi alla Repubblica delle Idee, che secondo alcuni ascoltatori stiamo sovrainterpretando, perché in realtà la divisione tra le due Italie rimane, mentre invece convincono di più, direi, guardando gli sms, le parole, le riflessioni dimensione di Paolo Flores d'Arcais quanto alla distanza reale tra la politica, questa politica, si tratti di Prodi, Berlusconi, Salvini, le 5 Stelle, e invece la società civile italiana, gli italiani che fanno volontariato, che si impegnano, che hanno a cuore i destini della comunità nazionale. Continuiamo ancora a riflettere su questa forse potenziale smottamento o convergenza politica con un'altra ospite. Diamo dunque uno sguardo storico a tutto ciò con la professoressa Simona Colarizzi, storica contemporaneista, professore emerita alla Sapienza di Roma, che ha a lungo ragionato sulla storia dei partiti italiani. Buongiorno Colarizzi.
Buongiorno.
Lei che dice, pensando all'Italia del 94, post Mani Pulite, la spaccatura, insomma, quella linea di faglia che sembrava dividere in due il paese, e ora i due protagonisti che, con dichiarazioni, poi anche qualche smentita, un po' si avvicinano rispetto forse a qualcos'altro che rimane fuori?
Sì, direi di sì, che in realtà si sono combattuti per tutta la cosiddetta Seconda Repubblica, cioè per 20 anni, in un combattimento che in realtà vede soprattutto Prodi e Berlusconi, che sono ancora, diciamo, dirigenti politici. Prodi era anche, sia Prodi che Berlusconi non vengono direttamente dai partiti, ma erano comunque dirigenti importanti dell'Italia della Prima Repubblica, che però ha continuato nella Seconda Repubblica con una contrapposizione, perché nell'Italia le contrapposizioni che nascono dalle grandi ideologie continuano, anche se le grandi ideologie sono finite. Per cui già il berlusconismo e l'anti-berlusconismo, che è stata la contrapposizione caratterizzante della Seconda Repubblica 94-2013, è una contrapposizione spuria, diciamo così, no? Ancora è una contrapposizione che è ancora il risultato di una lunga eredità delle grandi ideologie novecentesche che hanno caratterizzato tutta la storia d'Italia, naturalmente.
Senta, voglio fare... Cosa, sì, no, prego, concluda, poi ho un'altra domanda per lei. Prego, Clarizia.
No, ma io stavo praticamente concludendo dicendo che è molto interessante capire che anche quando che rimangono negli atteggiamenti del paese dei momenti così divisivi, così contrapposti, in cui la politica è vissuta sempre come demonizzazione dell'avversario, l'avversario non è un avversario, è un nemico. Ecco, questo è molto caratteristico, e questo si continua anche quando le motivazioni ideologiche sono finite. Questo non significa che siano finite le motivazioni valoriali.
E la mia domanda, le ripropongo una riflessione che abbiamo fatto poco fa insieme agli altri ospiti, a Francesco Borgonovo, cioè se, come dicono gli esperti, il clavage politico, la vera differenza oggi forse non è più quella novecentesca che contrapponeva appunto Prodi a Berlusconi, ma apertura versus chiusura, non so se lei è d'accordo, tra chi sostiene che nonostante tutto bisogna, a parte adesso per ragioni sanitarie, mantenere le frontiere aperte, che lo scambio tra culture diverse è un arricchimento e non un impoverimento, non solo dal punto di vista economico ma anzi soprattutto da quello umano, culturale, e dall'altra parte chi invece crede nell'identità nazionale, nello stare tra simili, a erigere barriere, la chiusura come protezione di fronte a un mondo che fa paura. Se è davvero questa la contrapposizione nel mondo oggi, non è forse naturale allora che due figure pur diverse come Prodi e Berlusconi si riallineino e si riscoprano in realtà dalla stessa parte, nel nome dell'europeismo, della libertà dei mercati e della circolazione delle merci e delle persone, anche tutto sommato di una certa tolleranza nei confronti della diversità? Certo, Berlusconi su questo è stato molto ondivago nella sua storia politica, ma per ragioni forse più di opportunismo. Lei che ne pensa?
Sono totalmente d'accordo con il suo discorso, cioè è molto convincente, sa? Ed è anche convincente il fatto che due personaggi che potevano essere, anzi che sono stati avversari feroci, naturalmente, come tutta la lotta politica in Italia, avversari feroci per 20 anni, in qualche modo si ritrovino nella ragionevolezza. nel senso che è anche nei valori, perché i valori che lei enunciava, che sono i valori che io chiamo della, se vuole, della modernità, della, ma soprattutto della ragione, perché non è che la globalizzazione si ferma perché ci sono i sovranisti, non è possibile naturalmente, ed è la ragione che può portare a un discorso sul futuro, mentre la paura porta sempre a rinchiudersi. E il passato di un Prodi, un manager di Stato, il passato di Berlusconi, un imprenditore, ci dicono che cosa significa un'apertura a un mondo, anche un mondo che cambia, un mondo che si trasforma, tanto più che entrambi hanno una radice europeista, sa, perché sono sempre stati europeisti. Prodi è quello che ci ha portato, tra virgolette, nell'euro, e Berlusconi è un imprenditore che nell'Europa ha i suoi agganci, ha i suoi interessi naturalmente, perché per crescere nella realtà italiana, soprattutto la realtà imprenditoriale italiana, è assistica, deve per forza proiettarsi all'esterno. Quindi lei ha perfettamente ragione. I due vecchi,
ma non era per quello. Senta, ma però abbiamo un minuto e mezzo, però questo glielo voglio chiedere. Il fronte, diciamo, progressista, schierandosi però così dalla parte dell'apertura, come l'abbiamo definita sin qui, non rischia però di perdere la sua base popolare, o forse l'ha già perduta, magari addirittura già dai tempi di Berlusconi, a favore invece di una destra che nel nome del sovranismo, della protezione dei più deboli, vittime della globalizzazione, si tira dalla sua parte? In realtà questa roba la stiamo commentando da due decenni, ma oggi è più evidente che mai, le fasce più basse, le più vulnerabili.
Dunque, anche qui noi non possiamo usare
un minuto, se riesce a rispondere.
Sì, certo, noi non possiamo usare il termine popolo, e quindi l'aggettivo popolare, senza cercare di capire che cosa c'è dietro, perché il popolo non è un'entità unica. Quindi dire che le forze progressiste hanno perduto il consenso popolare, bisogna capire che consenso hanno perduto. Siamo sempre lì, nel senso che anche quando Berlusconi conquistava il consenso popolare, non è che dall'altra parte non c'era un consenso popolare, era minoritario, se vogliamo, però mica tanto, perché poi a livello elettorale nella Seconda Repubblica c'è stata un'alternanza tra schieramenti. E oggi è chiaro che c'è un... Prego.
A questo punto la devo salutare. No, stavo solo ricordandolo perché c'era un messaggio che diceva: guardate che però Prodi è stato anche lui maggioritario. Berlusconi l'ha sconfitto per due volte, nel 96 e nel 2006. Per ora ci fermiamo, ma insomma è chiaro che questa è una storia da seguire, interessante. Grazie davvero alla storica Simona Colarizzi. GR3 Onda Verde, a tra poco con Michela Mancini, le vostre voci e i commenti sui social network.
Ore 10:45.
Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
Rai GR3.
Ancora una buona giornata da Laura Guida e Simona Petracca. Riparte l'industria italiana a maggio segnando un aumento del 42,1% rispetto ad aprile. Per l'Istat si tratta di una significativa ripresa delle attività dopo il lockdown. Su base annua però il dato mostra ancora un calo ampio oltre il 20%.
È in corso nella laguna di Venezia la prova generale del MOSE, che dovrebbe proteggere la città dagli effetti delle maree. Presente il Premier Conte e altri rappresentanti delle istituzioni. Manifestazione di protesta di ambientalisti e comitati grandi navi. Dalla sede, Milvia Andriolli.
Nessun taglio del nastro, questa non è una cerimonia di inaugurazione, ma per il MOSE siamo al giro di boa. 17 anni dopo la posa della prima pietra, il sistema di dighe mobili contro l'acqua alta per la prima volta sarà messo alla prova. Tutte insieme verranno fatte sollevare dai loro cassoni alloggiati in fondo al mare le 78 paratoie gialle, 21 a Treporti, 20 a San Nicolò, 19 a Malamocco e 18 a Chioggia. Un muro discontinuo lungo 1,6 km a separare la laguna di Venezia dal mare Adriatico, è costato 5 miliardi e mezzo di euro. euro allo Stato. Solo posti in piedi nella control room allestita dall'esercito sull'isola artificiale davanti al Lido di Venezia, il programma è serrato, i discorsi, la benedizione, l'incontro con le maestranze e con la stampa, sullo sfondo il sollevamento dei 78 denti gialli. Mancheranno le condizioni meteo che rendono l'opera necessaria e funzionale, moto ondoso e acqua alta. Ore 11:15, avanti tutta con il Mose. Altre prove dovranno comunque seguire per dire che la grande opera funziona.
Il caso autostrade con l'ultimatum del governo ad Aspi, senza una proposta convincente entro la fine della settimana sarà revocata la concessione. Subito dopo la scadenza, lunedì, probabile Consiglio dei Ministri per la decisione.
Su autostrade indagato a Genova l'amministratore delegato Roberto Tomasi. L'inchiesta è quella avviata dopo il distacco lo scorso dicembre sulla tratta Rapallo-Sestri-Levante della A12 di alcuni pannelli fonoassorbenti. In una nota Aspi spiega che Tomasi non aveva competenza a riguardo e che già ha avuto modo di chiarire all'autorità giudiziaria la sua posizione.
Sequestrate circa 240.000 mascherine chirurgiche ed FFP2 non conformi. Erano destinate agli ospedali di Parma e La Spezia. I dispositivi non rispettavano i requisiti europei e avrebbero esposto a rischio di contagio gli operatori sanitari.
Non si ferma la corsa del Covid nel mondo. Negli Stati Uniti nuovo record giornaliero di positivi, 65.946 morti. In Israele quasi 1.600 casi in 24 ore. Picco di contagi anche in Brasile, 53.000 contagi e 1.200 vittime. Preoccupazione per India, Messico e Australia. Hong Kong chiude le scuole dopo una nuova fiammata di casi. Torna a salire la preoccupazione anche in Italia. Chiuse le frontiere a chi arriva da 13 paesi in emergenza.
Ed era questa l'ultima notizia. Il GR3 torna alle 13.45. Buon ascolto.
Abbiamo trasmesso GR3.
Al meglio. Entra in 24 ore Business School. Corsi e master in modalità part-time, full-time e online in tutte le aree di business per neolaureati e professionisti, anche in live streaming, per arrivare dove hai sempre sognato. Scopri tutte le offerte su 24orebs.com.
Onda Verde. Viaggiare informati.
Una buona giornata a tutti voi, appuntamento con le notizie sul traffico. Lo apriamo subito con la segnalazione di un incidente avvenuto da pochi minuti sulla 4. Si sono formate già delle code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Padova. Vediamo la situazione in Liguria, dove permangono disagi per lavori sulla 26, le code a tratti tra l'allacciamento con la 10 e Masone verso Gravellona Toce, code anche in direzione opposta verso Genova Voltri. Sulla 10 le code tra Genova Peli e allacciamento a 26 direzione Ventimiglia, code anche a Ventimiglia in uscita in direzione della 7. Ci spostiamo proprio in A7, dove a causa di un tratto chiuso ci sono 7 km di coda tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Anche sulla statale di Aurelia tra Sestri Levante e Chiavari rallentamenti nelle due direzioni per lavori. E code per lavori, ci spostiamo sulla 1, vengono segnalati tra Piacenza Nord e Piacenza Sud in direzione di Bologna. Disagi anche in A14, 4 km di coda per una riduzione di carreggiata tra Macerata e Fermo in direzione di Pescara, 1:50 circa per 20 km. Ci spostiamo poi sul grande raccordo anulare di Roma, dove ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto tra Ardedina ed Appia in carreggiata esterna. Al sud, sulla statale 7 Appia, rallentamenti per lavori all'altezza di Taranto in direzione di Brindisi. E sulla statale 18 Tirrena Inferiore, rallentamenti per un incidente avvenuto da poco a Paola in carreggiata nord verso Napoli. Noi ci fermiamo qui per il momento con le notizie sul traffico da Rai Pubblica Utilità. L'augurio di una buona giornata e di un buon viaggio.
In collaborazione con il CIS.
Sono di fronte a te. Sono l'Italia produttiva, che non si ferma mai. Sono l'Italia solidale, che non lascia indietro nessuno. Sono l'Italia accogliente, che valorizza le sue eccellenze. Sono l'Italia caparbia, che vuole vincere insieme a te. Con i BTP Futura sostieni il paese e dai forza al tuo domani. Online, in banca o alla posta dal 6 al 10 luglio. Informati su www.mef.gov.it. BTP Futura, perché l'Italia cresce con te. È un'iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La città ne parla.
La magistratura con le sue inchieste sulla corruzione ha cancellato un'intera classe politica. Voi dovete prendere una posizione netta contro il protagonismo dei giudici. Loro vogliono cambiare la storia del nostro paese e questo non va bene. I sondaggi dicono che se ci fossero oggi le elezioni, la sinistra avrebbe una maggioranza schiacciante. Questo il paese non se lo può permettere.
Non se lo può permettere il paese o questa azienda?
L'anno prossimo ci saranno le elezioni politiche e questa volta il nostro gruppo vuole intervenire direttamente. E tutti devono dare una mano, le nostre televisioni, le nostre star e i nostri giornali. I moderati oggi sono figure sfocate, mediocri, gente senza carisma. E temo che l'unica soluzione sia una nuova forza politica guidata da me.
Perché parla dei moderati? A lei non gliene importa niente. Lei lo sta facendo soltanto perché la sua azienda ha 5.000 miliardi di debiti e i giudici stanno per arrivare sui conti all'estero. Lei vuole entrare in politica perché sennò andrebbe in galera.
E non poteva mancare in questa puntata dedicata a Silvio Berlusconi e a Romano Prodi, perché sono di Prodi le parole che al centro dell'attenzione stamani, che evocano una possibile convergenza futura tra i due storici duellanti, in riferimento al Caimano, il film del 2006 diretto e interpretato da Nanni Moretti, che racconta di un produttore in crisi che deve realizzare un film sulla figura di Silvio Berlusconi. Oltre a Nanni Moretti, ricordiamo in questo film Silvio Orlando, Margherita Bui e Jasmine Trinca. La parola, quella definizione che Mano ritorna anche nei giornali di oggi a commentare le parole di Prodi e le reazioni di Forza Italia. Sottolineo ancora quell'articolo uscito un paio d'ore fa ormai sul sito del giornale di Alessandro Rico, che evoca addirittura un progetto del PD per sostituire i grillini con Berlusconi e magari qualche pezzo dei 5 Stelle che rimarrebbero in maggioranza. Fantapolitica probabilmente, però è interessante che se ne parli, direi, in particolare sul giornale di proprietà della famiglia Berlusconi. Ma insomma, torniamo a noi, è interessante anche quello che abbiamo ascoltato sulla storia del paese, la storica contrapposizione tra due parti della società italiana emblematicamente rappresentate da Prodi e Berlusconi, che ora forse si confondono, i tempi cambiano, ma insomma è interessante ora dare la voce a voi innanzitutto. Con Michela Mancini partiamo dai social network. Michela, a te la parola.
Buongiorno Pietro e buongiorno a chi ci sta ascoltando. Le reazioni alle parole di Prodi sono davvero molto 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 dure sui social. Antonietta per esempio su Twitter ci dice: a pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina. Non vorrei essere più andreocchiana del normale, però questa apertura di Prodi a Berlusconi non la leggerei come un disinteressato impegno antipopulista quanto un mai sopito desiderio di ascesa al Quirinale. Enrico continua: la proposta di Prodi su Berlusconi è la conferma che il centro-sinistra italiano, quello che esiste dal 94 ad oggi, di sinistra non ha nulla. E infatti oggi la parola sinistra è inservibile, inutilizzabile, controproducente.
È il momento di sentire anche la vostra viva voce. Iniziamo con Rita che ci parla dalla Versilia. Buongiorno Rita.
Sì, buongiorno Pietro, ciao. Senti, io mi ricollego Buongiorno. Bene alla cosa che è stata appena letta, cioè io dicevo questo nel mio messaggio, cioè siamo sicuri che alimentiamo, non sia alimentare l'antipolitica, il populismo, proprio questo chiamare sinistra, di definire di sinistra politiche che di sinistra non sono più da anni, in questo senso il PD, secondo me, il PD renziano, ma anche quello post-renziano, ha contribuito moltissimo alla crescita del populismo dell'antipolitica, per cui dicevo nel messaggio alla fine siamo sicuri che non faccia chiarezza invece un eventuale ingresso di Berlusconi, di Forza Italia, quando in realtà io vedo più analogie appunto tra le politiche che vengono portate avanti, neoliberiste, e quindi non si combatte di più, la domanda era questa, non si combatte di più il populismo definendo meglio, tornando a dare un significato alla parola sinistra, perché adesso è veramente usata, come diceva appunto il messaggio precedente, in modo improprio. Io dico forse, in realtà io sono una persona di sinistra da sempre, legata una volta alla sinistra extraparlamentare, quindi non è che faccio il tifo per Forza Italia, però voglio dire, forse è un modo proprio questo di impedire la deriva populista, cioè quella di far vedere che queste politiche di sinistra non sono. Quindi io trovo del tutto coerente un'alleanza, sinceramente, tra questo governo.
Da un punto di vista chiarissimo, e non è l'unica tra i nostri ascoltatori a pensarla in questo modo, devo dire, stamattina. Andiamo a Milano. Leo, buongiorno, benvenuto.
Salve, buona giornata. Io ho l'impressione che la tradizionale separazione fra destra e sinistra stia svanendo e che il fossato adesso sia tra quelli che vorrei chiamare i rabbiosi e i rassegnati. Per carità, c'erano anche prima, c'era una sinistra rabbiosa e rassegnata anche prima, c'erano chi diceva anche che anche i ricchi piangano, ma questa separazione si è fatta adesso più, più vivace, e mi ricorda, io sono vecchio, mi ricordo quello che si diceva negli anni 60 della contrapposizione fra apocalittici ed integrati. Beh, qual è la mia preoccupazione? Che in questo momento gli apocalittici sono maggioranza. Sarà il caso che gli integrati, chiamiamoli ragionevoli, si diano un po' da fare, si mettano insieme. Tutto qua, grazie.
Grazie Leo, ci spostiamo da Milano a Bologna. Rosanna, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Il mio messaggio, come avete visto, era, dato sono una persona di una certa età, quindi che ha partecipato sia al Circo Massimo che con i Girotondini, e come ho scritto non vedo nelle generazioni di oggi quello slancio costruttivo che avevamo noi, di rabbia sì, ma costruttivo, volto a costruire qualcosa. Oggi invece è tutta rabbia, i social lo dimostrano. E lo vedo anche attraverso i miei figli, che entrambi non hanno lo slancio che avevo io, assolutamente. Si limitano alla critica del momento, senza mettere in gioco se stessi, senza... Io ho partecipato a quelle manifestazioni pur avendo dei figli già, quindi non ero una giovanetta, ecco. E adesso, se c'è questa... la pandemia forse fa riunire tutto, anche Berlusconi, ben venga a un certo punto.
No. È interessante, un nemico comune che fa superare le antiche dissidie, anche questa è una chiave che non avevamo fin qui in realtà utilizzato nella trasmissione, grazie anche a lei. Il problema principale adesso è il governo in carica, ci dice Mario, se presto non ci affidiamo a un governo esperto, competente e con statura internazionale rischiamo di infilarci in una brutta spirale. Di tutt'altro tenore Cristina da Genova, ma perché si continua a parlare di governicchio? Ho 65 anni, mi pare per la prima volta di vedere un governo che lavora per la gente. Michela Mancini, torniamo ai social network.
Sì, andiamo su Facebook, Pietro, e leggiamo il commento di Alfonso al nostro post, che parlava di Prodi e di Berlusconi come protagonisti, come uomini simbolo di due mondi inconciliabili. Invece lui commenta e dice: siete davvero sicuri che i due fossero così inconciliabili? In 20 anni tutti e due sono stati espressione della stessa miope visione politica economica, e le differenze erano così sfumate da essere impalpabili. E lo stesso concetto lo ribadisce Anna: Prodi e Berlusconi sono due facce della stessa medaglia, il neoliberismo. In fondo hanno fatto il gioco di poliziotto buono e poliziotto cattivo. Ora convergono sul MES e fanno, come hanno fatto in passato, gli interessi di tutti, tranne che del nostro paese.
Noi ci fermiamo qui, è il momento di lasciare la linea a Radio Tremondo. Hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla. Allora, Gabriele Cagliazzo alla parte tecnica, Cristina Faloci oggi in regia, e poi Michela Mancini e Pietro Del Soldà a questi microfoni, e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Tutti insieme vi salutano, un buon fine settimana, ci risentiamo come sempre lunedì mattina alle 10.